Allora, buonasera a tutti, benvenuti, sono Pierpaolo Romani, collaboro con la Fondazione e coordino un'associazione nazionale che si chiama Avviso Pubblico, che è una rete di enti locali che mette insieme sindaci e amministratori che fanno progetti per promuovere una cultura della legalità nella pubblica amministrazione sui territori e fanno anche attività per contrastare la penetrazione mafiosa nella pubblica amministrazione. E insieme alla Fondazione abbiamo organizzato una serie di incontri che abbiamo intitolato Il viaggio per la legalità, quindi questa sera diamo il via a questo viaggio che si propone di presentare una serie di ospiti, di testimoni per meglio dire, e di libri particolarmente significativi che pensiamo siano utili non soltanto a conoscere e a capire la storia d'Italia, quindi cosa c'è stato, cosa c'è adesso, perché molte delle cose che sono state hanno ancora oggi un riflesso nella vita del nostro paese, ma pensiamo anche che sia importante che su questo tema la Fondazione piano piano diventi un punto di riferimento in questa città. E io saluto e ringrazio innanzitutto gli ospiti che sono intervenuti. Questa sera vado a presentarli. Manlio Milani è il presidente dell'associazione dei familiari vittime della strage di Piazza della Loggia, venuta a Brescia il 28 maggio 1974, è fondatore di una realtà molto importante nella città di Brescia che si chiama Casa Memoria, e anche loro lavorano molto con gli studenti sulla città per promuovere la memoria di ciò che è stato per capire ciò che è. Poi c'è Giovanni Anversa, che credo molti di voi conoscano, giornalista Rai, è autore e conduttore di Racconti di Vita, una trasmissione che va in onda su Rai 3 la domenica alle 12.30. Lo ringraziamo molto perché stamattina Giovanni ha incontrato anche i ragazzi dell'Istituto Campostrini, con cui invece abbiamo parlato dell'altro, interrogandoci se l'altro è una risorsa oppure una minaccia. E si temeva, ma i ragazzi terranno 2 ore di discussione, alla fine abbiamo anche sforato le 2 ore e abbiamo dovuto chiudere per ragioni di orario scolastico. E poi chiedo a loro di presentarsi direttamente, sono i ragazzi protagonisti di questo libro che presentiamo questa sera, che si intitola Sedie Vuote. Io dirò solo 2 parole, poi lascio a voi la parola così vi presentate, e credo sia anche importante che siate voi a porre le prime questioni a Manlio Milani, poi pensavamo un'altra questione a Giovanni Anversa e poi di aprire il dibattito al pubblico. Io mi limiterò semplicemente a dire questo: conosco il libro perché lo abbiamo presentato anche in altre occasioni. Io mi sono sentito di proporlo alla Fondazione per 2 ragioni. La prima perché ritengo che sia un libro importante per l'argomento che tratta. Questo è un libro che raccoglie le testimonianze di alcuni familiari di vittime del terrorismo, quindi si dà voce a quelle persone che hanno purtroppo subito direttamente sulla loro pelle la violenza. È un libro molto importante perché si respira una voglia di impegno, una ricerca di verità e di giustizia instancabile che credo sia un esempio civile di altissimo valore. E quindi troverete, vorrei citare le testimonianze di Mario Calabresi, di Benedetta Tobagi, di Silvia Giralucci, Manlio Milani appunto, Giovanni Ricci, Alfredo Bazzo, Agnese Moro, Giovanni Bachelet, Vittorio Bosio e Sabina Rossa. E poi è un libro altrettanto importante, ma ve lo spiegheranno loro, perché questo testo, edito da una casa editrice trentina che si chiama Il Margine, è stato pensato e realizzato da dei ragazzi. E questo mi sembra un elemento importantissimo. Cioè i giovani che si mettono in gioco e, come vi racconteranno loro, riescono a realizzare questo libro, un libro talmente importante che che il 9 maggio dell'anno scorso, voi sapete che da 3 anni, se non ricordo male, c'è una legge in Italia che dice che il 9 di maggio si fa memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. Il nostro presidente della Repubblica Napolitano ha voluto questi ragazzi al Quirinale, l'attore Luca Zingaretti ha letto alcuni passi di questo libro. E quindi è un libro importante per queste ragioni, e mi permetto di dire che è anche un libro bello, perché si sente che c'è della passione civile, c'è della freschezza anche nelle domande che vengono poste, c'è un'attenzione particolare frutto di un lavoro durato un bel po' di tempo e fatto con metodo. Ecco, se dovessi chiudere questa mia breve introduzione, direi che un libro come Sedie Vuote è importante per due ragioni. La prima, perché è un libro sulla memoria, è un libro che ci invita a fare memoria. E qualche giorno fa, esattamente il 19 di gennaio, dopo che si è scoperta che un ragazzo di nome Manolo Morlacchi, figlio di terroristi, aveva scritto una sorta di manuale sul terrorismo, Benedetta Tobagi ha scritto un articolo su Repubblica e mi ha colpito un passaggio dove le scrive: si parla molto di memoria, ma scarseggiano le riflessioni sull'uso della parola. Eppure i brigatisti avevano un vero e proprio culto della memoria. Ecco, io credo che la memoria sia proprio... coltivare la memoria significhi anche avere a cuore la nostra Repubblica, la nostra Costituzione. E accanto alla memoria, io credo che questo libro sia importante perché non è un libro soltanto dove uno percepisce la fatica, il dolore, ma tira fuori anche della speranza, che secondo me si può legare molto bene al termine impegno. Ricordare, ma poi partarsi da fare, per migliorare questo paese. Perché migliorare questo paese significa anche, io credo, lavorare perché queste persone non vengano dimenticate e soprattutto portare avanti le idee e gli ideali che queste persone avevano e le idee e gli ideali che hanno spinto quelle persone ad avere una determinata condotta di vita. Quindi questo è un libro vero che ricorda dei familiari di vittime decedute in circostanze tragiche, ma qui si respira una vitalità, una forza, uno sprone a ricordare, a darsi da fare, che io credo che sia assolutamente indispensabile come nutrimento della propria voglia anche di scommettere e di mettersi in gioco. Bene, io lascio la parola allora a voi, così vi presentate. Vi chiedo, ecco, soltanto come questa questione, se ci aiutate, se ci spiegate, per meglio dire, come vi è nata questa idea di fare questo libro e come lo avete realizzato. E l'ultima cosa, siete partiti da quando siete partiti a quando siete arrivati, come vi ha cambiato questo libro?
Innanzitutto io sono Andrea e lei Francesca, e appunto siamo due dei ragazzi che hanno insieme altri 15, diciamo, che ci sono stati dall'inizio alla fine, e invece altri 15 oltre a questi primi 15 che insomma sono girati, una trentina di ragazzi in tutto che sono girati intorno al progetto. E il lavoro è nato più o meno, l'idea del libro è venuta ormai 2 anni e mezzo fa, fa un po' strano dirlo perché è stato già un sacco di tempo e sembra ieri. E quando cominciava in Italia a riaprirsi un pochino il dibattito sugli anni di piombo, per noi ragazzi, io ho 25 anni e sono uno dei più grandi, la media è intorno ai 20 anni dei ragazzi, degli altri ragazzi, per cui siamo ormai tutti all'università. Prima eravamo un po' all'università, alcuni alle superiori, in quinto superiore, quando abbiamo cominciato questo lavoro. Per noi era un argomento assolutamente sconosciuto, cioè proprio un pezzo di storia di cui non avevamo alcuna idea, ma veramente zero. E quindi addentrarci in questo cammino ci ha arricchito da un punto di vista storico, cioè proprio delle conoscenze, e ci ha aiutato anche a capire tantissime figure, tantissimi intrecci, tantissimi rapporti che ancora esistono a livello politico, a livello sociale nel nostro paese. E il lavoro appunto è cominciato intorno a novembre del 2007, e dopo la lettura del libro di Mario Calabresi, abbiamo voluto, abbiamo sentito un pochino il bisogno di entrare, di addentrarci in questo ambiente che ci sembrava un po' oscuro. Il libro di Mario Calabresi aveva colmato, aveva cominciato a colmare una lacuna, o comunque aveva, che altro, aveva reso ancora più evidente la lacuna a livello letterario, possiamo dire, all'interno del nostro paese, cioè il fatto che manchino, che tantissimi testi, che tantissime testimonianze vi siano e siano soltanto dalla parte degli ex terroristi o comunque delle persone che sono in carcere. Tantissimi volumi, tantissime cose sono state scritte su di loro e da loro, mentre pochissimo dalla controparte. Noi siamo partiti da questo punto qua e con Alberto Conci, Natalina Mosna e Paolo Grigolli abbiamo creato un gruppo di appunto una trentina di ragazzi e abbiamo cominciato a lavorare, a pensare di incontrare Mario Calabresi all'inizio per farci raccontare un pochino la sua storia, per farci raccontare quello che era accaduto dopo, quello che lo aveva spinto a scrivere questo libro. Era, in realtà era proprio partito per un interesse personale. L'idea del libro è nata dopo, quando questa cosa, quando abbiamo cominciato a intrecciare rapporti, abbiamo capito che forse c'era bisogno di un lavoro un pochino più approfondito. E col passare, appunto, abbiamo incontrato Mario Calabresi nel febbraio, il 27 febbraio del 2008, e da lì, insomma, abbiamo cominciato a incontrare tutte le altre persone. E i tre mesi precedenti sono serviti proprio per colmare alcuna storica che avevamo, che nessuno di noi a scuola aveva mai fatto nulla di tutto ciò. Ci era arrivati sì e no fino alla seconda guerra mondiale, insomma, non sapevamo nemmeno, alcuni non sapevano nemmeno della strada di Piazza Fontana, insomma, per cui era proprio un alcune enorme. Siamo andati avanti, abbiamo cominciato a fare queste interviste, a fare questi dialoghi, appunto con Benedetto Tobagi, poi con Silvia Giniarucci e con Mario Milani, e pian piano, insomma, abbiamo costruito questi rapporti e fino a settembre del 2008, insomma, abbiamo continuato a incontrare persone e a costruire questi dialoghi. Scontrandoci ogni volta con persone diverse, con storie diverse, tragiche, tutte quante tragiche, accomunate insomma dalla perdita di qualcuno di caro. Poi dopo questo lavoro abbiamo, ovviamente le interviste erano fatte, erano pronte, però bisognava metterle insieme, quindi oltre a questo tipo di lavoro che ci ha proprio visto in prima persona coinvolti nel dialogare con queste persone, e ci siamo trovati anche a dover fare un piccolo lavoro redazionale e quindi metterci a rileggere i dialoghi, trascrivere, sistemare i dialoghi, rimandarli alle persone che avevamo intervistato, poi riprenderli, sistemati da loro, unirli, e insomma alla fine è nato questo libro. Per qualche giorno addirittura ci siamo ritirati in una casa in Italia tutti assieme per poterlo proprio concentrarci su questo, per poter lavorare bene su questo. E questo è un pochino il lavoro e il metodo di lavoro che abbiamo utilizzato. E i dialoghi nascevano in gruppo, non nascevano da domande prefatte o cose di questo genere. Solitamente ci trovavamo in gruppo, prima leggevamo, trovavamo dei documenti, guardavamo filmati, cose dell'epoca, moltissimi dei filmati della serie di Blue Notte, invece i documentari di Minoli, che sono molto, molto belli, molto esplicativi anche, insomma, in poco tempo riescono a dire molte cose. Abbiamo letto migliaia di pagine per documentarci e solo a quel punto, insomma, dopo esserci documentati a fondo, ci trovavamo tutti assieme, lanciavamo le questioni e costruivamo le domande. I dialoghi partivano sempre dalla figura della persona che era morto, o comunque delle persone che erano morte, per poi addentrarsi su altri temi quali la memoria condivisa, il perdono, la responsabilità civile e penale, e la responsabilità personale. Ecco, più o meno questo è un po' il quadro del libro, o comunque l'aspetto più tecnico, insomma.
Niente, dopo la creazione di questo libro c'è stata la parte comunque di presentazione all'inizio, insomma, a Trento, poi siamo andati nelle varie città e un po' abbiamo fatto un po' il conto di chilometri che abbiamo fatto, in realtà ne abbiamo fatti cioè tantissimi in realtà, perché abbiamo visto praticamente un sacco di città. E poi siamo stati invitati a Roma, prima alla Camera, e abbiamo avuto questa presentazione insieme a Rosy Bindi, e poi siamo stati invitati appunto direttamente al Quirinale per la giornata della memoria delle vittime del terrorismo. E appunto abbiamo avuto la possibilità, comunque in un momento molto ufficiale, di presentare il nostro lavoro, perché l'abbiamo presentato proprio, abbiamo potuto leggere comunque una presentazione del lavoro, e appunto c'è stato un incontro anche con il Presidente della Repubblica, e poi Luca Zingaretti appunto ha letto parte dei nostri dialoghi. Quindi il momento al Quirinale comunque è stato un modo per ufficializzare ancora di più, insomma, il nostro progetto, e comunque renderlo anche molto più visibile. Cioè, è stato un po'... noi eravamo comunque molto felici di questo risultato. La cosa che ci è stata, che ci ha un po' colpito, è stato che comunque dopo comunque aver raggiunto un punto così alto, e la risposta è stata abbastanza piccola, insomma, rispetto a quanto ci saremmo potuti aspettare, perché comunque i personaggi che abbiamo intervistato sono persone, insomma, importanti a livello italiano, e però la risposta che c'è stata comunque dai giornali o dalle televisioni non è stata quella che ci aspettavamo. Questo un po' ci ha interrogato, perché è comunque un argomento che ancora effettivamente un po' infastidisce, quindi comunque non è una cosa che è chiusa e se ne può parlare liberamente. Ci siamo accorti che è comunque qualcosa ancora che la gente sente forte, insomma, di cui tutti hanno comunque ancora il loro da dire, quindi questo ci ha un po' lasciato. E poi adesso per il futuro, insomma, ci hanno invitato a New York, e quindi vediamo di andarci, insomma.
Dove andate a New York?
Andiamo alla Columbia University, e nell'ambito comunque del progetto, più che del libro per sé, insomma, del progetto che abbiamo fatto sulla memoria, quindi vedere la risoluzione dei conflitti, insomma, e quindi vediamo, insomma.
Però tornate indietro, non è una fuga di cervelli, l'ennesima. E mi incuriosiva solo una cosa prima di che voi facciate la domanda a Mario, perché mi ha colpito questo passaggio: i giornali ne hanno parlato poco, nonostante avessimo intervistato delle persone rilevanti, forse perché l'argomento dà ancora fastidio. Tu che sei un operatore dell'informazione nel servizio pubblico, che spiegazione ti puoi dare rispetto a questa, diciamo così, delusione, possiamo dire così, in parte, ecco, rispetto alle aspettative che questi ragazzi avevano?
Sai, non c'è solo il loro caso, diciamo. Se dovessimo fare l'elenco di esperienze, progetti interessanti che in questo paese vengono fatti, vengono sistematicamente ignorati dai media nel loro complesso, dovremmo fare un elenco lunghissimo. È evidente che qui ci sono delle ragioni politiche di fondo, anche perché non è solo la trascuratezza classica dei media nei confronti di belle cose che accadono in questo paese, di esperienze straordinarie che nascono nei territori, è che queste sono ferite ancora aperte, sono questioni ancora parzialmente oscure ed oscurate. Insomma, basterebbe evocare la parola, il concetto segreto di Stato, e questo concetto ci aprirebbe una discussione che spiegherebbe e motiverebbe anche la scarsa attenzione nei confronti di un volume del genere. È anche vero che poi nelle pieghe, diciamo, poi in realtà, magari non rispetto a questo, diciamo, a questo libro in particolare, ma insomma, pensando anche un po' tutto il dibattito intorno agli anni di piombo, eccetera, poi delle cose sono uscite, altri libri, altri approfondimenti, altre cose. Purtroppo noi siamo sempre abituati a pensare che i mass media siano quelli che noi vediamo sostanzialmente alla sera quando arriviamo a casa, più o meno intorno alle 8, 8:30, e noi abbiamo l'idea dei media esclusivamente rispetto a quello che ci propongono a quell'ora. Poi in realtà la dimensione è molto più articolata, e quindi non esistono solo i giornali, esistono anche le radio, non esiste solo la radio, esistono anche le televisioni locali che a volte fanno un lavoro migliore delle grandi televisioni nazionali. Cioè esiste un mondo talmente articolato che secondo me il proprio dire il mondo dei media non si occupa mai di, ci sono dei media di primo piano tra virgolette che evidentemente mettono altre priorità nella loro scala di interessi, quindi diciamo la trascuratezza nei confronti di questa esperienza, perché è un libro ma è anche un'esperienza, diciamo fa leva sull'atteggiamento generale, però non mi sentirei di in questo senso di dire che questo tema non è poi stato affrontato o raccontato dai media nel loro complesso, insomma sarebbe ingeneroso nei confronti di tanti giornalisti, di tanti colleghi, di tanti comunicatori che invece faticosamente hanno cercato il bandolo della verità. Chiaro che poi sul tema della verità possiamo tornare, anzi mi piacerà tornarci dopo anche aver sentito quello che ci dirà Mario Milani sulle citate dalle vostre discussioni. Diciamo che probabilmente se avessimo, parlo adesso di televisione perché non mi arrogo il diritto di parlare della carta stampata o della radio, se avessimo una televisione pubblica diciamo un po' più rafforzata nella sua missione di servizio, probabilmente questo libro non sarebbe passato inosservato. Mi limito a dire questo.
Allora, noi adesso avremmo ancora due domande a Maglio. La prima è un po' su di te e su perché insomma sei qui e come mai insomma ti sei trovato coinvolto nella tragico evento insomma della strage di Piazza della Loggia.
Intanto buonasera, grazie dell'invito, scusate la voce ma è così. Ma innanzitutto, prima di rispondere alla domanda, vorrei fare una premessa. Questi ragazzi, io li chiamo ragazzi perché ormai sono anni che ci troviamo.
Continueranno ad esserlo fino a 50 anni.
E quindi è proprio una cosa bella in un certo senso. E prima dicevano che loro hanno imparato, perché devo dire che noi abbiamo imparato moltissimo da loro. E abbiamo imparato moltissimo da loro perché abbiamo colto in fondo anche il senso di una testimonianza di questi 30 anni, che è quella di tenere viva una memoria che non è che riguardi qualcuno, e cioè coloro che sono stati colpiti dal terrorismo, ma riguarda l'insieme della società. Vorrei dire, non paradossalmente, ma in un certo modo, che quelle vittime riguardano in primo luogo il fatto pubblico più che il fatto privato. È secondario il fatto privato rispetto a questo, ed è un problema mio per quanto riguarda Piazza Loggia o altri. Ma indubbiamente la domanda che noi ci siamo posti, che molti di noi ci sono posti discutendo con loro, era stata quella di cercare di darci una spiegazione sul perché dei ragazzi a un certo punto cercano di affrontare una storia, la storia recente del nostro, che cosa li ha quindi spinti ad agire in questo senso. In questo senso io credo che venga l'insegnamento che loro ci hanno dato, e cioè che la memoria è una materia viva, non è la materia che riguarda il passato e quindi, come dire, una questione puramente di conoscenza culturale, di così voglio capire che cosa è successo, ma tutto finisce lì. Quanto di sapere, quanto cercare di capire le ragioni che hanno mosso molte persone ad andare per esempio in piazza quella mattina del 28 maggio 1974, ma soprattutto a cercare di capire come mai in uno Stato democratico ci sono stato qualche cosa come 435 morti nell'arco sostanzialmente di un ventennio, praticamente, anche se in realtà l'ultima vittima del terrorismo è del 2001, ma ci sono anni e anni e quindi capire come mai in uno Stato democratico ciò è avvenuto. Io credo che sia questo l'elemento più importante che ci hanno fatto capire loro, e cioè hanno dato a noi il senso del perché possiamo e dobbiamo continuare a testimoniare. Di come, cioè, in fondo a volte mi chiedo se ne valga la pena. Mi pongo la domanda dopo 35 anni e siamo in ballo con un altro processo, immaginate, 35 anni dopo ripercorre nuovamente una storia processuale e riviverla in tutti i suoi aspetti. Ma per loro io credo che davvero il loro interesse ci ha permesso di poter dare il senso alla nostra testimonianza e di misurare anche che tutto sommato qualche cosa abbiamo seminato. E si va di bene, la nostra testimonianza deriva anche da un elemento centrale. E qui c'è una diversità fra il terrorismo, come dire, singolo, e il terrorismo delle stragi. C'è una diversità anche dal punto di vista puramente umano. Se io dico Mario Calabresi, Benedetto Tovaglia, eccetera, eccetera, i loro padri, mi rapporto immediatamente a ciò che erano quelle persone. E nel nominarle le presento davanti immediatamente. Nelle stragi non è così. Nelle stragi c'è una perdita di dimensione umana che è data da due aspetti fondamentali. Nella memoria, o se volete nel ricordo, perché quando noi parliamo di Piazza Loggia, Piazza Fontana, eccetera, eccetera, non ricordiamo le persone. Ricordiamo semplicemente dei numeri, 16 morti, 8 morti, 85 per Bologna, eccetera. C'è quasi, come dire, una spersonalizzazione. Mi fa venire in mente un libro della Butler, la quale, raccontando la guerra irachena, osservava questo, dice, quando dice, i civili che morono in Iraq sono dei numeri, tutti i giorni, 20, 30, 40, 80, quelli che sono. Quando muore un soldato americano, viene portato in America con il grande trionfo, si pronuncia il nome, gli si dà senso e quindi anche il pronunciare quel nome diventa il senso di una storia. La storia passa anche attraverso le persone, il loro nome, ciò che erano, ciò che hanno fatto. Ecco, nelle stragi anche noi invece sentiamo questo aspetto e quindi cerchiamo di recuperarlo. Quindi questo peso del fatto, dei numeri, ci condiziona da un lato molto, ma dall'altro lato emerge anche un altro aspetto del che cos'è una strage. Vedete, io quella mattina ero lì con mia moglie e un gruppo di amici, la sera prima avevamo trascorso la serata insieme, eravamo un gruppo di amici che così faceva molte cose insieme da 20 anni. E quella mattina partecipiamo alla strage, alla manifestazione antifascista di Brescia per rispondere democraticamente a quella violenza. Quindi ci mettiamo in una posizione diametralmente opposta rispetto alla violenza. Cerchiamo, cioè, nel partecipare e nel scegliere di essere presenti quella mattina in piazza, di riaffermare il principio della relazione, il diritto di ogni soggetto di potersi esprimere liberamente. Il conflitto certamente rimane, ma deve restare nell'alveo di un confronto di idee che passa attraverso, a proposito della discussione che avete fatto questa mattina, anche del riconoscimento dell'altro. Nessuno di noi è certamente portatore di verità assolute, le confronta con l'altro, e però ci sono degli elementi che ti portano a stare insieme rifiutando altre cose, in questo caso la violenza. E quella mattina la manifestazione fu organizzata proprio per rispondere a questa violenza. Ci fu anche uno sciopero generale e mentre eravamo in piazza tutti insieme a esercitare questo diritto, scoppiò quella bomba che portò via mia moglie e il gruppo di amici con la quale la sera prima eravamo stati insieme. E qui mi sono immediatamente accorto, nel momento in cui ero a pochissimi metri da loro, casualità ha voluto, perché un compare mi ha fermato, mi ha chiesto una cosa, io mi sono fermato un attimo e mentre stavo avviandomi verso loro, ero a 3 o 4 metri di distanza, scoppiata questa, questa bomba. Io mi sono gettato immediatamente in mezzo a quel vuoto che si è determinato, e quando ho trovato il corpo di Livia, tutto squarciato, eccetera, ho capito immediatamente che cos'è una strage. Bobbio la definisce forse il male assoluto. Io credo che sia un processo di totale e assoluta disumanizzazione delle persone, che è un elemento di diversità rispetto al terrorismo singolo. Un processo di totale e assoluta disumanizzazione nel senso che i corpi delle persone, la loro vita, vengono utilizzate, la loro distruzione, vengono utilizzate esclusivamente per lanciare dei messaggi. Per lasciare dei messaggi alla popolazione, quindi la paura, l'insicurezza, l'incertezza, eccetera, eccetera. E per parlare a chi non conosciamo, che stanno, cioè che sono quelli che devono capire perché immediatamente quel fatto è avvenuto. Quindi un processo di totale e assoluta disumanizzazione delle persone che diventa inevitabilmente un processo di disumanizzazione, o se volete di rottura delle relazioni, a livello di società. Questo io credo che sia una delle cose più importanti che posso cogliere. E nella mia testimonianza cerco proprio di riportarmi essenzialmente attraverso, proprio sempre a questi concetti. Ora, quando i ragazzi sono venuti a interrogarmi, per loro è stato un interrogatorio di terzo grado, veramente con tutti i crimini, ecco, il dato più importante era quello di capire il perché. Vorrei dire, per usare una frase di Uomini Anonimi di Torini, che loro hanno colto quell'idea che la memoria è imparare dai morti le ragioni per cui sono morti. E noi abbiamo cercato di capire questo. Abbiamo cercato di spiegare che noi quella mattina eravamo in piazza consapevoli, avevamo cioè operato una scelta. Piazza da Loggia in questo senso è molto diversa rispetto alle altre stragi. Piazza Fontana, i primi, eccetera, sono atti di puro terrorismo che deve servire a ingenerare paura, punto e basta. Piazza della Loggia è stato, oltre che sviluppo di paura, anche un attacco esplicito alle istituzioni democratiche. Esplicitamente, perché quella manifestazione era organizzata da tutti i partiti, allora si diceva dell'arco costituzionale, escluso il movimento sociale, da un insieme di forze sociali, sindacati, ACLI, eccetera, cioè era ritornare alle ragioni per cui molti anni prima molte altre persone avevano scelto consapevolmente di giocare la propria vita in favore degli altri. La resistenza è stata fondamentalmente poi questo: dare un senso alla tua vita cercando di guardare gli altri, sapendo che devi rinunciare a qualche cosa di te per poterlo dare con gli altri, e quindi per poterti ritrovare stando insieme agli altri. Questo è stato forse l'elemento centrale. Noi abbiamo cercato di passare a loro questa nostra testimonianza, che è la testimonianza cioè di una persona che dice: se io voglio fare in modo che quelle vite non siano inutili, devo cercare, attraverso il racconto di quelle storie, di quella mattina, di riportarli in vita, ma riportarli in vita a me stesso, ritrovandoli, ma nello stesso tempo fare in modo che vengano ritrovati a livello di società collettiva, e quindi in tal senso le loro ragioni, le loro persone siano appunto riconosciute.
Nel nostro percorso non ci siamo limitati a questi 10 dialoghi qui. Abbiamo in tutte le situazioni e in altri momenti abbiamo incontrato molte altre vittime del terrorismo, abbiamo incontrato molte altre familiari delle vittime del terrorismo. E noterete, forse c'è una lacuna in questo libro, che è la strage di Piazza Fontana. E ultimamente ci siamo confrontati a lungo su questo tema qua, e abbiamo avuto modo di avere, insomma, un confronto anche con dei familiari della strage di Piazza Fontana. E una cosa che ci ha colpito tantissimo, una cosa che forse non abbiamo trovato negli altri dialoghi, perché non non so se bene spiegare perché, insomma, abbiamo trovato questa differenza, che è una differenza sul bisogno di verità. Tantissimi morti, tantissime persone hanno fatto, comunque fatti di terrorismo, hanno comunque un colpevole, o se non hanno proprio un colpevole fisico, hanno comunque un contorno, un gruppetto, un gruppo di persone che ha agito, e comunque si è arrivati, tutti i processi sono arrivati a dei colpevoli, molti processi sono arrivati a dei colpevoli. Per le stragi non è così, e per nessuna delle stragi si è arrivato proprio alla persona che fisicamente ha messo la bomba, si conosce la matrice, si conosce il contesto, ma le cose vengono, sfumano, si confondono in una nuvola di sospetti, in una nuvola di servizi segreti deviati, del gruppo di Ordine Nuovo, insomma. Una cosa quindi che ci ha fatto tanta impressione è stato proprio questo bisogno di verità, e noi abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre creduto, forse elaborando quello che ci è stato detto negli altri dialoghi, che sia necessario per il nostro paese un lavoro per arrivare a una sorta di memoria condivisa. E quello che invece siamo arrivati a, con cui siamo arrivati a confrontarci, insomma, incontrando le persone nella storia di Piazza Fontana, è che forse non basta una memoria condivisa. In quelle persone abbiamo trovato un bisogno di verità che supera tutti gli altri, proprio un bisogno assoluto di verità. Cioè, il fatto di non avere verità lì è una cosa che li ha accompagnati e li ha un pochino distrutti tutti i giorni. E quindi volevo chiedere a Maglio Milani, insomma, se una memoria condivisa è sufficiente o è necessario che questa memoria condivisa corrisponda alla verità, perché il nostro paese compie i passi necessari per andare avanti, o comunque per confrontarsi in modo frontale con quegli anni, con quel periodo, con quello che sono stati gli anni di piombo.
Ma se per memoria condivisa, che in realtà è un termine che io non condivido molto, preferisco parlare di memoria comune o di ricomposizione. Memoria condivisa, cosa posso condividere con un colpevole? È un po' difficile. Posso condividere con lui una ricostruzione di quegli anni dentro la quale si può formare una memoria comune, e che nasce da vari punti di vista, per capire i punti di vista. Anche perché, tutto sommato, al di là di me stesso, che partecipavo già attivamente alle lotte sociali, eccetera, eccetera, una vittima, la sua memoria parte e inizia dal momento in cui il fatto è accaduto, e da lì in poi che parte la sua memoria, mentre per chi ha agito la memoria parte nel momento in cui ha deciso di agire. E quindi è chiaro che, e allora, nell'ambito della memoria io devo trovare il modo di mettere insieme le due cose, e devo mettere insieme le due cose perché questo mi permette di ricostruire, di capire ciò che è avvenuto e perché è avvenuto. Ed è all'interno di questa memoria comune che posso trovare anche, come dire, le ragioni e il senso di quelle morti, che diversamente corrono il rischio di restare dei puri corpi, di puri fantasmi che vagano, e che nel caso delle stragi non riescono nemmeno a trovare un luogo dove riposare, proprio perché non ci sono colpevoli. È chiaro che questo implica andare oltre la verità giudiziaria, ma occorre fare in modo che la verità giudiziaria eventualmente possa coniugarsi con la verità storica. E non è, vedete, la strage di Piazza Loggia non ha nessun colpevole. Io, quando mi chiedono la questione del perdono, eccetera, me la spiego molto semplice, mi dico: boh, portatemi il colpevole e poi vi dirò se sono disponibile a perdonare o meno. nel senso che a chi è che devo perdonare? Per poter perdonare devo avere fisicamente davanti qualcuno. Poi potrò decidere di farlo o di non farlo, ma questo è tutto un altro, è tutto un altro discorso. In realtà anche questo è un grosso problema, perché ti senti in una certa misura un cittadino di serie B, privato anche del diritto di poter esercitare una cosa che può essere quella del perdono. Io non la posso, io come Lorenzo che ha preso il fratello, non la possiamo esercitare perché non sappiamo rispetto a chi potremmo fare questo aspetto. Quindi ti senti in una certa misura un cittadino di serie B. E la verità giudiziaria ha altri due tipi di implicazioni. Da lato, nel momento in cui non viene affermata, corre il rischio di, come dire, innanzitutto non ti permette di una ricomposizione di natura sociale. È stato commesso un delitto, la giustizia in una società, in uno Stato di diritto, in una società democratica, è quello strumento che permette di ritornare e ripristinare i livelli di convivenza civile e che permette anche quindi al colpevole di espiare le sue colpe all'interno della logica, delle logiche legislative, eccetera, eccetera. Ma l'impunità sulle stragi ha un altro elemento che pesa, a mio avviso, in maniera decisiva da noi. Vedete, noi nei processi siamo abituati a limitarci a cogliere il dispositivo assolto o condannato e ci fermiamo lì, e questo permette anche molte strumentalizzazioni. Vedete, noi nelle stragi ormai abbiamo delle verità sia giudiziarie che ormai acclarate anche in sede storica. Le stragi cioè sono il frutto di un determinato periodo che a livello generale può essere anche inserito nell'ambito di uno scontro della guerra fredda. Le stragi sono state realizzate da ben precisi gruppi, quelli che il giudice Zorzi di Brescia definisce il marchio di fabbrica, e in modo particolare le stragi del quinquennio 69-74 hanno come responsabilità l'ordinovismo veneto in collusione con Milano, e passa attraverso questo elemento. Ma hanno anche contemporaneamente confermato, io lo sto vivendo in questi giorni anche ormai ripetutamente a Brescia, che chi ha agito ha potuto anche godere di grandi appoggi anche a livello di uomini delle istituzioni, e l'ha riconosciuto il 9 maggio scorso lo stesso Presidente della Repubblica, e cioè gruppi e persone che godevano di appoggi di apparati istituzionali, apparati militari, apparati civili, clandestini, eccetera, che hanno portato avanti questa linea di rigida contrapposizione per impedire processi di profondo cambiamento all'interno della nostra società. Orbene, queste che sono ormai verità acclarate, in realtà vengono negate, e quindi torniamo probabilmente alla prima domanda che tu ponevi, e cioè vengono semplicemente, viene detto, vabbè, se è stato assolto vuol dire che non soltanto lui, questo indicato come colpevole, quindi qui si dimentica che il processo alla fine deve concludersi cercando di individuare le singole responsabilità individuali e non il quadro insieme. Ma dice, se non è condannato nessuno, non è vero nemmeno l'ambiente che ha prodotto quel fatto. E questo è drammatico, perché fa davvero, permette che qualsiasi interpretazione può essere lecita. E allora le stragi tranquillamente possono essere state fatte dalle Brigate Rosse, anche se magari in quel momento le Brigate Rosse non esistevano assolutamente, perché tutto viene rimesso in discussione. E qui arriviamo al punto. E qui hai due conseguenze. Sul piano soggettivo ti rendi conto quasi, come dire, della inutilità del fatto, o addirittura che quel fatto non è mai esistito. A volte a me capita di pensare, ma io sto sbagliando tutto, dov'ero quella mattina, è giusto? Mi pongo davvero dopo 30 anni domande di questa, ci sono dei momenti che queste domande me le pongo. E questo è uno degli elementi, a mio avviso, veramente, veramente importanti. L'altro è che in realtà non vai a costruire una memoria che abbia, come dire, che rappresenti un processo di conoscenza e quindi di elaborazione di ciò che veramente è accaduto in quegli anni. Provate a pensare immediatamente a un fatto. Lo diceva prima lui, anni di piombo. Quando noi sentiamo anni di piombo facciamo immediatamente un'equazione, anni di piombo uguale Brigate Rosse, e non è così. Oppure se pensiamo agli anni 70 diciamo anni 70, anni di violenza, e non è così. Gli anni 70 sono stati un periodo estremamente complesso, e qui c'è un errore a mio avviso che stanno commettendo anche i governanti che nei vari anni si sono succeduti. Gli anni 70 sono stati anche anni di straordinarie conquiste democratiche, di profonda partecipazione. Provate a pensare, oggi viene da ridere a proposito del pacifismo, che dal 1978 si conquista l'obiezione di coscienza. Provate a pensare alla legge Basaglia, che in questi giorni stanno dando un film estremamente interessante da questo punto di vista.
Successo ad ascolti, eh?
Ed è importante.
Ha vinto su Amici.
Ed è estremamente importante questo aspetto. Ma sul piano dei diritti civili, Piazza della Loggia, voi lo sapete, viene 15 giorni dopo il referendum sul divorzio. Ma i diritti nella scuola, io quando vedo le proposte di riforme di adesso mi si rizzano i capelli su che cosa abbiamo combattuto per conquistare il diritto allo studio per i più abbienti. C'è proprio un articolo questa mattina che diceva: nelle università italiane ormai vi accederanno soltanto chi ha capacità economica, perché non sarà più in grado di poterla sostenere. Io pensavo, mentre stamattina leggevo i giornali su questa affermazione, che noi all'epoca avevamo rinunciato a una parte di salario per realizzare le 150 ore, per dare cioè a chi era nato prima del 52 di andare almeno un pezzettino oltre la quinta elementare e fare la terza media, eccetera eccetera. Ecco, quindi sono stati anni di questo e grandi conquiste che abbiamo fatto sul piano della partecipazione. Ebbene, distruggere, ridurre tutto ad anni di piombo significa anche dimenticare e distruggere questa domanda di grande forma di partecipazione che sono state. E io credo che sia un deficit enorme che pesa sulla democrazia di oggi. Qui evidentemente dovremmo entrare nell'ambito dell'uso politico della storia. Qualche giorno fa Valeria Fioravanda, depositando a Brescia, a un certo punto dice: e va bene, se io mi fermerò qui, però certo che molti di quei coetanei che io ho vissuto, eccetera, oggi li vedo ministri. Ma, no, ma a mio avviso non è questo l'elemento fondamentale, è il come sono arrivati, rinnegando, o meglio, oscurando la storia di quegli anni. Se questo paese, io sono convinto, ha un bisogno di verità, è quello che quella storia sia ricostruita raccontando i fatti, ma ognuno partendo dal proprio punto di vista, e non una ricostruzione della storia in contrapposizione a qualche d'un altro, ma la storia è realmente vissuta. Io credo che il paese, come ha saputo sconfiggere quel terrorismo, sia in grado di sopportare anche la verità di quegli anni.
Grazie Mario, spunto da questo libro che feci insieme a dei ragazzi, un ragazzo come voi, dove abbiamo cercato di raccontare quali sono stati le stragi. Allora vorrei semplicemente darvi i titoli e le date di queste stragi per non dimenticarle. Piazza Fontana, 13 dicembre 69, poi la strage del treno del Sole Freddo del Sud a Gioia Tauro il 22 luglio del 70, sempre nel 70 c'è il golpe borghese, poi la strage di Peteano, 31 maggio 72, poi Piazza della Loggia, 28 maggio 74, il treno Italicus, 4 agosto 74, poi il rapimento di Aldo Moro, il 16 marzo del 78 e la sua uccisione il 9 di maggio, poi la strage di Ustica, 27 giugno del 80, Bologna, 2 giugno 80, il treno rapido 904, 23 dicembre 1984, poi c'è una strage a Fiumicino, 27 dicembre dell'85, per poi arrivare ai giorni nostri più vicini, la strage di Capaci, 23 maggio del 92, argomento che tra l'altro ritorna in ballo in questi giorni, la strage di Via D'Amelio del 19 luglio del 92, la strage di Via dei Georgofili del 27 maggio del 93, la strage di Via Palestro del 27 luglio del 93 a Milano. Ecco, mi ha colpito molto la definizione che hai dato di strage, questo processo di totale assoluta disumanizzazione delle persone. Penso che dovremmo ricordarcelo di più, quanto accaduto questo elenco, che così in maniera forse anche troppo rapida io mi sono permesso di ricordare. La parola a te, Giovanni, per questa così, risposta un po' alle sollecitazioni di Magno, e poi la parola a voi per le vostre questioni.
Devo dire che per me è un po' difficile stare dentro questi ragionamenti senza metterci un po' di partecipazione personale, perché io sono nato nel 58 e quindi quegli anni lì, quella strage lì, me la ricordo bene, perché poi scendemmo in piazza, io iniziavo a fare le scuole superiori, insomma, però insomma, in quegli anni l'impegno politico, diciamo, era abbastanza precoce, e quindi stiamo parlando di cose che si sono impresse un po' nella mia memoria, nel mio cuore, avendo poi fatto militanza politica, evidentemente queste vicende si impastano un po' con quello che sento dentro, e quindi la testimonianza di Manlio per me è un grande contributo, e mi permette di ragionare su alcuni aspetti che vi propongo e che secondo me sono di straordinaria importanza. Cioè Manlio e con lui i ragazzi che in qualche modo sono entrati in relazione e in dialogo, istituisce un valore fondamentale, che è quello della memoria, ma della memoria attiva. Io voglio aggiungere quest'altro elemento. Cioè la memoria attiva significa una provocazione che continua, cioè la memoria attiva non fa dormire, non so come dire, la memoria attiva è qualcosa che spinge alla ricerca della verità. Quindi noi stiamo discutendo di un'esperienza che affonda le sue radici in questo concetto di memoria, non è la memoria per la memoria, è una memoria che in qualche modo ci interpella, ci interroga, ci provoca appunto, ci costringe a fare i conti con noi stessi e con quello che abbiamo trascorso e passato, perché c'eravamo oppure perché sentiamo il bisogno di capire cos'era accaduto in quel periodo. E io sono d'accordo con Manlio, cioè fu uno straordinario periodo di effervescenza sociale, culturale, politica. E bisogna rendersi conto che proprio in ragione di quella effervescenza sociale, culturale e politica partì la strategia della tensione. Cominciamo a ridare anche dei nomi che allora si pronunciavano, cioè dei concetti che allora si pronunciavano con difficoltà e forse anche con quel tanto di paura che c'era, ma che oggi vanno restituiti a questa memoria attiva. C'era la strategia della tensione. Non erano gli scontri tra i comunisti, i fascisti o semplicemente liquidabili con questa contrapposizione ideologica. C'era una strategia che mirava a colpire proprio quella stagione. Quindi chi fa operazioni di rimozione in questo senso, e mi ha impressionato quello che Manlio ha detto, io a volte penso che forse questa cosa non è accaduta, forse io quella mattina non c'era, è lo stesso atteggiamento mentale che hanno avuto i sopravvissuti di Auschwitz. Cioè a un certo punto mio padre, che è stato nel lager come internato politico, non ha mai voluto parlare con me di quello che aveva passato. Per molto tempo ha negato, dice no, non voglio parlare, non mi interessa. Ecco, è lo stesso sentimento che provano le vittime delle stragi, no? Appunto, che insomma vengono in qualche modo liquidate con dei numeri, no? 100, 80, 2, 8, 10, quello che è.
c'è una specie di negazionismo, stiamo assistendo a una specie di negazionismo generalizzato di quegli anni. Da una parte si nega appunto la straordinaria stagione di lotte, di impegno e di crescita politica, sociale e culturale, dall'altra si nega addirittura che ci siano state compromissioni, collusioni, tutto quello che abbiamo letto e che ancora dovremo leggere su questa vicenda. Valore della memoria attiva, quindi. L'altro aspetto, secondo me di grande significato, è la riscrittura della storia dal basso. Guardate, io non ne posso più di quelli che dicono lasciamo che siano gli storici a scrivere quella, la storia, lasciamo a loro il compito di... No, io non lascio il compito a nessuno. Tanto perché, come dice Manlio, noi c'eravamo. E quindi chi è il miglior storico di chi ha partecipato a un fatto ad essere in qualche modo coinvolto nella riscrittura? Quindi non possiamo delegare la rilettura delle vicende storiche solo agli storici, c'è spazio invece anche per i testimoni diretti, ci deve essere spazio per i testimoni diretti, che non hanno solo, diciamo, da offrire una testimonianza emotiva, hanno da offrire, come avete sentito da Mario, una testimonianza articolata, di pensiero, di riflessione, di ragionamento anche, no? Storico, e soprattutto per coloro che vogliono conoscere, vogliono approfondire, che vogliono sapere. E quindi riscrivere la storia dal basso vuol dire costruire delle relazioni che tengano insieme in qualche modo la società civile, cioè la società civile oggi è in grado di produrre e di riscrivere storia dal basso. Vale per queste cose, vale per le stragi di mafia, vale per tutte queste vicende che hanno visto coinvolte pezzi importanti del nostro paese. L'altro aspetto, l'esperienza formativa. Ma dico, questi ragazzi non è che hanno scritto un libro, hanno fatto un'esperienza formativa che dovrebbe essere di grande stimolo per chi mette al primo posto il tema della formazione, dell'educazione del nostro, soprattutto delle nuove generazioni, perché insieme c'è l'indagine, perché hanno dovuto fare un minimo di indagine, l'hanno dovuta fare, no? Avete sentito, ricostruire, andare a cercarsi documenti, filmati d'epoca, e quindi diciamo con metodo quasi giornalistico prepararsi ad affrontare un tema, no? Dotarsi di quelle conoscenze necessarie per entrare in un tema. Poi hanno dovuto scrivere. Anche questo è un altro esercizio di straordinaria importanza, perché vuol dire che tu tutto quello che hai visionato, letto, meditato, riflettuto, poi lo trasformi in scrittura. E quindi diventa metodo anche di conoscenza. E poi c'è l'aspetto dell'incontro diretto con le persone. Questa non è mica una cosa qualsiasi. Cioè guardare negli occhi Mario Milani piuttosto che Mario Calabresi, piuttosto che Agnese Moro, Giovanni Bachelet, vuol dire cogliere quegli aspetti di umanità contro la disumanizzazione delle stragi e del terrorismo che sono determinanti per capire, no? per leggere dietro le vicende. E quindi è un elemento di straordinaria crescita umana e culturale. L'altro aspetto è l'esercizio della critica, cioè noi abbiamo fatto stasera, stiamo facendo con l'aiuto di Mario, come dicevo, una sorta di esercizio della critica. In questo paese di memoria corta, di facile influenza da parte del mondo dei consumi e della televisione, eccetera, c'è ancora qualcuno che ci spinge a esercitare la critica, non accontentarsi delle verità ufficiali, no? Cioè non accontentarsi dei dogmi, ma svolgere un ruolo di stimolo e controllo, direi, che ci lega al considerarci cittadini a pieno titolo. L'esercizio della critica sta, secondo me, fortemente attaccato a quanto noi ci consideriamo cittadini. Cioè più è alta la stima che abbiamo di cittadini, più la nostra capacità di esercizio critico deve aumentare. Non possiamo bere tutto quello che ci danno da bere, così come non possiamo affrontare le pagine della storia semplicemente leggendole nei testi ufficiali. da cui tutte le considerazioni sulla memoria attiva, sulla storia scritta dal basso, eccetera. L'altro e l'ultimo aspetto che non va trascurato è la ricerca dei valori fondanti, fondanti di un paese, di una democrazia, del nostro paese, della nostra democrazia. Cioè questo libro invita, spinge a cercare i valori fondanti, che poi è quello che diceva Manlio rispetto al fatto, dice, ma perché noi eravamo lì quella mattina? Perché Piazza della Loggia ha una sua storia del tutto particolare? E perché lì appunto c'era in ballo la democrazia, perché lì c'erano in ballo gli equilibri di allora. E il conoscere le vicende che hanno caratterizzato periodi storici del nostro paese, come in quel caso, serve anche per consolidare il vincolo con alcuni valori fondanti. Ma quelle cose là, per le quali quelle persone lì sono morte, beh, sono cose, erano e sono cose importanti per la nostra democrazia. E sono le basi della nostra convivenza democratica. E quindi l'operazione è anche quella di capire che attraverso la memoria attiva noi riscopriamo dei valori fondanti, ma che sono valori attivi, non sono valori del passato, non appartengono al cosiddetto scontro ideologico. Un'altra mistificazione è ritenere che quel periodo lì fosse un periodo altamente ideologizzato, per cui allora c'erano le ideologie marxiste, comuniste, leniniste, trotskiste, quello che volete, dall'altra c'erano le ideologie liberiste, capitalistiche, eccetera. Benissimo, diciamo, qui se vogliamo fare della cronachetta va bene, diciamo che poteva anche essere così, sicuramente ci sono state da questo punto di vista deviazioni di ogni tipo, ma però non c'era mica solo quello lì. Cioè non è che noi possiamo liquidare appunto quella stagione semplicemente dicendo adesso siamo più felici, siamo migliori perché siamo in un periodo deideologizzato. Io ho l'impressione che forse siamo leggermente più infelici, ma non perché non c'è più l'ideologia, che viva Dio, abbiamo in qualche modo superato, ma in maniera intelligente. E quindi bisogna fare questa operazione anche di rilettura intelligente, aperta, non condivisa ma comune, come diceva Mario. Chiudo semplicemente per dire, ma in tutti questi discorsi, che ruolo ha avuto l'informazione? No? Perché non è che non c'erano i giornali in quel periodo, non è che non ci sono stati più giornali di televisione in quel periodo, cioè che ruolo hanno giocato? Ecco, io credo che in quegli anni, al di là della cosiddetta controinformazione, cioè c'era un'informazione ufficiale, c'era una controinformazione che in qualche modo cercava, tentava di supplire al fatto che c'era un'unica verità, che era quella, diciamo, la verità di Stato, la verità ufficiale, no? Ecco, io credo che il tema della nostra incapacità, o perlomeno dell'incapacità della nostra informazione di andare alla ricerca della verità, perché questo dovrebbe fare, sia proporzionale alla libertà e alla centralità che il potere le concede. Cioè la nostra capacità, la capacità dei giornalisti, dei comunicatori, di aiutarci a scoprire la verità è proporzionale alla concessione di agibilità che ci dà il potere. Nelle società democrazia avanzata, uso questo termine, sono un reale contrappeso. Pensate al caso Watergate negli Stati Uniti. Il caso Watergate negli Stati Uniti è stato, cioè, la verità è venuta fuori in maniera chiara, acclarata, ma provocata dall'informazione. Guardate, non è che è stato un giudice che ha fatto scatenare la vicenda. Sono stati due grandi giornalisti del Washington Post. In quel caso alla verità ci si è arrivati perché qualcuno, in questo caso dei giornalisti, sono andati a cercare. Pensate solo a quello che sta accadendo adesso in Gran Bretagna sulla vicenda di Tony Blair e alle sue responsabilità circa il coinvolgimento di quel paese nella guerra in Iraq. Non stanno mica andando giù teneri i giornalisti su Tony Blair. Poi ci sono società a democrazia limitata, scusate se uso questo termine, e potremmo dire che è il caso di questo paese, non sto facendo riferimenti di tipo politico, non mi interessa, sto facendo un ragionamento proprio di tipo tecnico, democrazia avanzata, democrazia limitata, dove ci sono pesanti limitazioni. Ho evocato prima il segreto di Stato, ma continua ad essere uno degli elementi che ci impedisce, proprio su quella vicenda di Piazza Fontana di cui i ragazzi non a caso hanno deciso di non mettere in quel libro, non credo che sia stato solo una trascuratezza di tipo storico, perché non la si sa veramente da che parte prendere la vicenda di Piazza Fontana ancora oggi, a prescindere dalle ferite, da chi ancora sopravvive, dalle vicende note e ben note. C'è questo tema del segreto. E ci sono leggi bavaglio, non si scappa. Diciamo, la possibilità per dei giornalisti di andare fino in fondo sono oggettivamente limitate da una serie di lacci e laccioli che impediscono di arrivare fino in fondo. E salvo poi tentare delle mezze ricostruzioni, ma con che? Con l'aiuto della magistratura. Con l'aiuto dei famosi delle sentenze, allora si mette insieme un po' di lavoro dei magistrati, un po' del lavoro degli storici, un po' del lavoro che hanno fatto i giornalisti in questi anni e si rabbercia una sorta di verità, ma che non salta mai fuori fino in fondo, chiara, netta, precisa, quantunque le cose siano complesse, perché è difficile, parlava Mario dell'ordinovismo veneto come diciamo responsabile di fondo di quel periodo stragista, però anche qui forse siamo anche in grado, se ci si mette di buzzo buono, a cercare nomi, cognomi, responsabilità, collusioni, legami e quant'altro. Quindi in sostanza, da tutto questo discorso, che noi sappiamo mezze verità in queste democrazie limitate. Noi abbiamo mezze verità, non verità intere. Strategia della tensione, mezze verità. Terrorismo, quante verità? No? Conosciamo quella dei terroristi, conosciamo quella dello Stato, conosciamo quella della politica, poco quella delle vittime, come avete detto voi, mezze verità. Collusione con le mafie, oggi Ciancimino fa delle dichiarazioni in tribunale piuttosto impressionanti sul rapporto tra mafia e Forza Italia dentro quel discorso sulla trattativa tra lo Stato e la mafia. Anche qui mezze verità, non lo sappiamo. Ci sono dei giornalisti, dei colleghi molto bravi che stanno cercando di seguire tutte queste vicende. La verità arriva sempre in ritardo e chi fa il mio mestiere non è messo, diciamo, non è messo in condizione di anticiparla, perché spesso i giornalisti dovrebbero anticiparla, la verità. La intuiamo, la paventiamo, la sfioriamo, la avviciniamo, ma non siamo in grado di farla conoscere prima. Ecco perché questo libro è uno strumento fondamentale anche per chi fa il mio mestiere, cioè è un modo di chiamarci alle nostre responsabilità, perché poi alla fine di tutti questi discorsi credo che ognuno si debba assumere le sue responsabilità. Questi ragazzi se le sono assunte, potevano benissimo dire: ma che ci fregano di quel periodo, siamo nati che manco lo sapevamo quello che era successo in quegli anni, possiamo vivere e campare bene anche senza saperlo. Invece no, si sono assunti delle responsabilità civili, culturali, politiche, chiamatele come volete, così come Mario e tutte le altre persone che ancora ci credono in questo lavoro sulla memoria attiva, si assumono la loro responsabilità. E questo vale anche per noi, vale per le associazioni, cioè continuare ad assumersi la responsabilità di lavorare, perché questo è un lavoro, guardate, non è... Non sa bene male, è un lavoro che devi fare tenendo sempre le antenne alzate e cercando soprattutto le interconnessioni. Questa di stasera è un lavoro di rete, no? Le associazioni, i ragazzi, noi che lavoriamo in un certo ambito, ambiente della comunicazione. E questo è l'unico modo, secondo me, per avvicinarci alla verità in questo paese a democrazia limitata.
l'Italia è anche l'unico paese che ha le associazioni dei familiari che si sono battute e si battono tuttora per cercare la verità, ma su questo non ci torniamo. Bene, se qualcuno ha qualche domanda da porre, è ben lì, è ben accetto.
Posso?
Prego.
Allora vorrei ringraziare lo splendido momento che abbiamo vissuto di testimonianza appunto diretta. Però, e qui nasce la domanda, relegata in una stanza con 40 persone. Domanda, ma questo paese sente veramente la necessità di testimonianza, in questo tipo di testimonianza, o siamo talmente storditi da tutto quello che ci propinano che appunto è meglio dimenticare? Per paese intendo la gente, non l'istituzione, chiaramente.
Grazie.
Ah, sì, io volevo, innanzitutto concordo con quanto veniva detto sulla democrazia limitata, ma voglio ricordare anche che poi da quella straordinaria stagione degli anni 70 nacquero poi le radio private, tra le altre cose, che furono il sentimento della, come si può dire, della controinchiesta popolare dal basso.
Puoi parlare perché?
Ah no, c'è questo, guarda, scusate.
Dai un po'. Ma ci vedo io. Sì,
dicevo, c'è un po' di questa nascita della controinformazione dal basso che portò a una stagione che poi si è esaurita verso la fine degli anni Ottanta. E la cosa che mi interessava molto capire dai ragazzi, tra l'altro è un'esperienza particolarmente interessante e affascinante, come è cambiata la loro idea dell'Italia e come è cambiato il loro rapporto con i coetanei dopo questa esperienza, perché se guardiamo a chi capita di guardare le trasmissioni televisive con il coinvolgimento dei ragazzi, si trovano trasmissioni disarmanti sul livello culturale, poi vabbè, lasciamo stare poi il resto. Poi invece a Mario Milani è una domanda appunto sulla concordare su questa straordinaria stagione di democrazia con un grande movimento sindacale e con un grande movimento civile. E poi, come si può dire, una straordinaria stagione che si tende a dimenticare. Ma la mia domanda è una mezza battuta, spero che non venga presa solo come una battuta. 36 anni dopo, è un processo breve o no?
C'è una domanda là in fondo?
No, forse si sente.
No, non sentono di là, per quello. Porti pazienza.
Sì? Sì. Ecco, sì, una questione di metodo, credo, visto che partecipiamo a queste cose. Sarebbe meglio le risposte che fossero fatte puntualmente alla singola domanda, non come le inchieste ministeriali, eccetera, in cui uno parla e poi si risponde tutt'altro. Questo come questione di metodo, è invalso in Italia questo sistema qua, è un sistema sbagliato. E il signor Milani, che mi ha commosso profondamente, a cui desidero testimoniare la mia stima per quello che ha detto, però mi sembra che ha detto una cosa sbagliata, ha detto che l'Italia ha sconfitto il terrorismo, ma prima ha fatto una distinzione fondamentale fra gli attentati, diciamo, ad personam e le stragi. E fra gli attentati a personam forse potrebbe anche distinguere fra attentati a personam, persone vicine al potere, giornalisti, poliziotti, se non politici veri e propri come Moro, a normali insomma, militanti, gente di terza, quarta categoria, per esempio i fratelli che sono bruciati a Roma, quei ragazzi di destra, eccetera, no? Quindi c'è una differenza di trattamento. Quindi se per sconfitto si intende trovato colpevole, punito colpevole, per, adesso io non sono un esperto in questa cosa, ma penso grosso modo di non dire sciocchezze, il signor Milani mi dirà riguardo se è vero o meno questa diagnosi, mentre per gli attentati volti diciamo, al potere, a figure contigue al potere, c'è stata l'identificazione, la punizione. Le altre stragi non sono state sconfitte dal terrorismo, sono cessate, puramente sono cessate fino a oggi, a parte gli attentati ai come si chiama, magistrati, eccetera. E quindi in questo, mi riallaccio a quanto dicevo, su questo punto per normali cittadini non c'è stato nessun colpevole, nessuna punizione, come pure anche per militanti, diciamo, a livello come dire, basso. Quindi non è vero che è stato sconfitto il terrorismo, è stato sconfitto nella parte che attentava più direttamente, a, in maniera più o meno diretta, al potere. Grazie.
Facciamo un primo giro di
risposta. Ma parto dall'ultima perché mi sembra molto, molto importante. Quando io dico che è stato sconfitto, lo dico per due ragioni. Perché comunque alla fine la democrazia in questo paese ha vinto. E ha vinto anche grazie alle straordinarie mobilitazioni popolari che sono avvenute in quei periodi. Vedete, uno degli obiettivi delle bombe in particolare, perché è diverso il discorso sul terrorismo singolo, era appunto quello di creare il caos e determinare le condizioni per una domanda d'ordine e quindi modificare sostanzialmente le regole della democrazia, eccetera, eccetera. La strage in Piazza della Loggia ha nella sua risposta invece una metodologia completamente diversa. Provate a immaginare una cosa. Era facile prevedere che avrebbero potuto ingenerarsi delle risposte violente a quella violenza. E invece che cosa avviene? Immediatamente dopo la strage c'è l'occupazione delle fabbriche. E l'invito a tutti i partecipanti a rientrare nei luoghi di lavoro per trasformarli in un momento di confronto pubblico, di discussione. E sarà proprio all'interno dei luoghi di lavoro che maturerà una risposta che porterà sostanzialmente a questo. Per 3 giorni la città di Brescia, compreso i funerali, sarà autogestita dai cittadini. Le organizzazioni sindacali, in particolare la Camera del Lavoro, diventerà il luogo dell'organizzazione della risposta. Noi avremo questa straordinaria cosa, che il giorno dei funerali, presenti tutte le massime autorità dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica di allora, Leone, e non dimentichiamo che 1 anno e mezzo prima era stato eletto con i voti determinanti del Movimento Sociale Italiano, verranno difese da questo servizio d'ordine, ripeto, fatto solo ed esclusivamente da cittadini. E contemporaneamente quello stesso servizio d'ordine fischierà quella classe dirigente. E il messaggio è duplice. Da un lato, con l'assunzione diretta della difesa degli uomini, delle istituzioni, il messaggio che si dice: queste istituzioni le abbiamo conquistate a caro prezzo, le vogliamo difendere fino in fondo. Con i fischi si dice: dobbiamo cambiare classe dirigente. Ma le due cose vanno in parallelo, devono stare insieme: un cambio di classe dirigente, difesa delle istituzioni. Qui c'è proprio quel discorso della memoria attiva del passato, eccetera, eccetera. E credo che questo sia un elemento fondamentale. Io sono convinto che le grandi risposte popolari, ma prima avevamo avuto le famose 100.000 tute blu il giorno di piazza, ai funerali in piazza Fontana, in piazza del Duomo. Che cosa sconfiggono queste grandi risposte popolari? Io credo che sconfiggono l'elemento estremo, il disegno estremo di quel terrorismo, cioè sostanzialmente il golpe, tanto per tradurla, cioè il mutamento istituzionale. Quel disegno è sconfitto fino in fondo e credo che di questo noi dobbiamo averne consapevolezza e dobbiamo avere la consapevolezza sul come è stato sconfitto quel disegno. Tenete conto che non a caso nell'ottobre del 74 il generale Miceli, capo dei servizi segreti, dirà: adesso non sentirete più parlare di questo terrorismo stragista, ma ci sarà un altro stragismo, un altro terrorismo. Che cosa effettivamente non si sconfigge in quegli anni? Non si sconfigge, come dire, il nucleo più interno, più segreto all'interno dello Stato, ed è il tema della trasparenza. Perché chi ha ordito quelle stragi, che le abbia guidate nel momento stesso oppure non le abbia guidate, ma certamente essendo all'interno di una logica molto precisa, doveva poi garantirne l'impunità, e c'erano pezzi di uno Stato che non potevano permettersi di far emergere quella impunità. E nella relazione che fece il giudice Salvini nel 95 riporta in proposito un'importante affermazione di Gaetano Orlando. Gaetano Orlando era il braccio destro di Fumagalli, Mar, che operava nella Valtellina. Gaetano Orlando dice sostanzialmente questo: noi sapevamo, facendo questi attentati, di agire nella illegalità, però stabilito che il fine di quelle nostre azioni, l'anticomunismo, impedire i cambiamenti di processo politico nel paese, eccetera, eccetera, e i rapporti molto stretti che avevamo con altri civili, forze armate, eccetera, eccetera, in realtà, e rispetto a quei fini, ci facevano sentire nella legalità. Ecco, voglio dire, questo è stato sconfitto. E io credo che ne dobbiamo prendere atto positivamente di questo. Non per annullare tutto ciò che non è stato sconfitto, ma semplicemente per fissare alcuni paletti molto precisi. Noi quella stagione l'abbiamo sconfitta nella sua posizione estrema attraverso un grande processo di partecipazione democratica. Quello che poi è mancato è stato quello di riuscire a incidere di più nell'ambito dello Stato e della sua segretezza, che io chiamerei anche ragione di Stato. Non è un caso che, per esempio, Francesco Cossiga, dopo la caduta del muro di Berlino, dirà questo: poiché le stragi in Italia sono il frutto della guerra fredda, e dal momento che il muro di Berlino è caduto, quindi è stata sconfitta una di quelle due parti, beh, il tema delle stragi è chiuso. Chi ha dato, chi ha avuto, e noi gli abbiamo risposto: ma questo è il momento di far emergere le ragioni di quella ragione di Stato, perché senza il far emergere la ragione di Stato, che posso anche capire che in determinati momenti possa sussistere, tenete conto che per esempio Giovanni Pellegrino, l'ultimo presidente della Commissione, dice due cose, interrogando il generale Arpino attorno alla fine degli anni Ottanta. Questi gli dirà: tenga conto che noi molte cose, Presidente, che noi molte cose al Parlamento italiano non le dicevamo perché un terzo rimane comunisti. E Pellegrino chioserà in una posizione, in un'altra condizione, chioserà questo dicendo: io posso capire che la nostra democrazia giovane negli anni 60 e 70 non potesse sopportare certe verità. Oggi non è più accettabile che certe verità non debbono emergere. Ecco, io credo fondamentalmente in questo senso parlo di sconfitta, perché anche perché, insomma, dobbiamo anche prendere atto delle cose positive che abbiamo fatto, perché in questa logica noi tendiamo praticamente a guardare il tutto negativamente e perdiamo di vista anche le grandi conquiste che negli anni 70 sono state fatte. Diverso il discorso sul terrorismo di sinistra e il radicalismo di destra, per voi, quindi ricordiamo sempre le Brigate Rosse, ci dimentichiamo dei NAR, terza posizione, e questo vuol dire Occorsio, l'uccisione del giudice Amato, vuol dire la strage di Bologna, eccetera, 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 no? Diverso è diverso, perché lì si utilizzano i simboli delle persone. Io non mi sento di distinguere tra, se ho capito bene, se ho capito male mi scuserà, di distinguere qualche cosa tra le varie vittime. Io credo che in realtà, come dicono i vari terroristi, noi quello che volevamo uccidere, e Valerio Fioravanti settimana scorsa ha ribadito fino in fondo questo concetto, dice: siccome noi non riconoscevamo lo Stato, assolutamente, dovevamo per un processo rivoluzionario eliminare le persone che quello Stato rappresentavano, le BR aggiungeranno anche addirittura, dovevamo uccidere i migliori, perché i migliori erano quelli che ritardavano il processo rivoluzionario. Andate a vedere, a mio avviso, un film importante che è Prima Linea, e a proposito di Alessandrini sentirete proprio perché è stato ucciso, perché era troppo bravo e stava anche scoprendo le nostre cose, eccetera eccetera. Ecco, quindi lì è certamente diverso. Un dato però io credo che alla fine li accomuni sia questo, che comunque qualsiasi forma di terrorismo, che certamente va distinto, perché per capire dobbiamo anche distinguere, ma certamente però dobbiamo essere consapevoli che questi due terrorismi alla fine hanno messo in crisi le grandi conquiste democratiche di questo paese, e siamo all'oggi, perché fra le altre cose hanno distrutto anche la memoria di quegli anni. E infine una questione sul processo breve, io so soltanto questo, che Piazza Fontana è l'esempio di una magistratura centrale che ha fatto di tutto per impedire la ricerca della verità. I vari processi Milano, Roma, poi Milano, Catanzaro, e la famosa magistratura centrale, molto sensibile al potere, la famosa Porto dalle Nebbie, ha giocato sicuramente un ruolo in questo, però è altrettanto vero che noi abbiamo avuto una magistratura periferica che ha saputo portare avanti invece la ricerca su questi fatti, e anche qui dobbiamo distinguere. Io, quando ormai anch'io l'ho gridato lo strage di Stato, sia chiaro, oggi non userei più quel termine lì, perché anche lì non distingo più, mentre io ho bisogno di capire gli uomini che hanno tradito le norme costituzionali e gli uomini che hanno difeso, e quindi all'interno dello Stato dobbiamo tenere distinte, altrimenti corriamo il rischio di diventare tutti uguali, quindi non si distingue più niente, eccetera eccetera. Quindi è chiaro che il processo breve ha uno scopo molto preciso, è inutile che stiamo qui a girarci attorno. Qui non è entrato poi sui processi di questa natura, ma voi pensate che per Piazza Fontana 40 anni dopo si sta per riaprire una nuova indagine, ma questo ha anche una sua verità da questo punto di vista, perché tutto un insieme di cose stanno emergendo forse adesso. Noi stiamo conducendo una battaglia per l'informatizzazione dei documenti, che è uno dei passaggi fondamentali. Informatizzare, pensate al processo di Brescia, 1 milione di carte l'abbiamo ridotto in una scatolina, facendoci finanziare dalle istituzioni peraltro, e il processo si sta svolgendo in maniera tutta informatizzata, ed è un grande fatto, ed è un grande fatto proprio per tutte le parti processuali, ma sarà un grande elemento anche per capire e mettere in relazione i vari processi l'uno con l'altro, eccetera eccetera. In realtà oggi io, non per una deformazione mia, più che parlare di segreto di Stato, intendo dire liberiamo le carte che sono negli archivi e rendiamole tutte disponibili agli armadi della vergogna. E tenete conto che, per esempio, ancora adesso noi abbiamo una serie di... è stata fatta l'ultima riforma del segreto di Stato, che dovrebbe temporalmente avere un massimo di 30 anni proprio tirato alla lunga, eccetera eccetera. In realtà quelle carte non vengono messe a disposizione, e addirittura non è ancora stato modificato il codice civile che li porta a 50 anni.
Forse c'è voi sulla... che idea di rapporti del paese,
sì, no? I rapporti con i coetanei.
Ma i rapporti con i coetanei non sono cambiati di tanto, insomma, non sono mutati. No, più che altro ci rendiamo conto molto meglio, insomma, anche perché questo lavoro ci ha portato a veramente a informarci tanto sia sulle istituzioni che sulla storia, appunto. Questo ci ha, ovviamente, mettendo leggendo così tanto, confrontandoci e andando a scontrarci con quello che è stato, con quello che era la democrazia, con i pericoli che ha corso, se vogliamo, e ci porta a volere questa democrazia in maniera, o comunque a dire c'è, l'abbiamo conquistata, è stata conquistata e difendiamola. Io ho una paura che in realtà non ho mai esternato, questo più, che non lo so, se mi chiedo se una cosa del genere succedesse adesso, se una strage come Piazza Fontana, come Piazza del Loggia succedesse adesso, io ho paura forse che il nostro paese non riuscirebbe a reagire nello stesso modo, cioè nel senso io questa, cioè, ci ho portato, insomma, questo, credo che questo lavoro mi abbia portato e abbia portato anche gli altri veramente a porci questa domanda, se il problema più grande in questo momento non sia tanto il non sapere, la non, il non informarsi, o comunque il non essere costantemente informati. Credo che sia una cosa che dipende dalle persone, dalle abitudini che una persona ha, e ci sono sempre state, insomma, persone che si sono sempre informate, persone che invece non si sono mai informate delle cose, dei fatti. Io credo che in questo momento ci sia una sorta di indifferenza nei confronti di quello che accade, anche nei confronti di fatti importanti, insomma. E mi viene in mente quello che è accaduto in Calabria qualche mese fa. Sì, esatto, a Rosarno. E cioè, nel senso, c'è stato il boom sui giornali, c'è stato il boom delle televisioni, 4 giorni, alla fine è chiuso tutto lì. E, cioè, nel senso, il nostro paese sarebbe capace di reagire nello stesso modo, sarebbe capace di bloccare, come diceva prima Maglio, il colpo di Stato, insomma, e che è una cosa comune, insomma, è una cosa risaputa, è una cosa che ritengono giusta tutte le vittime, i familiari delle vittime delle stragi che abbiamo incontrato in questo ultimo periodo, ci hanno detto la stessa cosa, insomma, che il paese è riuscito a bloccare, le persone sono riuscite a bloccare con la loro sensibilità, con la loro capacità di indignarsi, insomma, di fronte a ciò che era accaduto, una cosa come poteva essere un golpe. E sarebbe in grado, insomma, il nostro paese di fare questa cosa? Non lo so, francamente non lo so, non sono sicuro che... È come se ci fosse più indifferenza, ci fosse più... fossimo abituati così come le informazioni ci arrivano, così come siamo... cioè succede qualcosa, uno ha internet aperto davanti, tempo 15 secondi all'aggiornamento in tempo reale di quello che è successo, succede nei processi, c'era quel periodo che c'era un partito che stava parlando, esatto, Spatuzza, che c'era su Repubblica, e l'aggiornamento online ogni 2 minuti c'erano le parole di Spatuzza che accadevano, cioè così come ci arrivano le informazioni, così come veniamo bombardati, le cose arrivano secondo me anche a scivolarci via, e anche di fronte a persone che di solito sono abituate a informarsi, che non c'è più tempo per l'approfondimento, e questo secondo me toglie tantissimo, proprio un immedesimarsi, comunque un prendere di petto le situazioni, di ragionarle, e porta all'indifferenza. Io insomma, su questa cosa sono un po' preoccupato, insomma, da questo punto di vista qua, e questo libro mi ha portato, questo lavoro mi ha portato un pochino a preoccuparmi. Poi sul dialogo con i coetanei.
Adesso posso aggiungere solo una cosa, credo che in realtà in questo lavoro noi abbiamo avuto anche una grande, cioè siamo stati anche molto fortunati, nel senso che progetti di questo tipo effettivamente non se ne sentono tanti in giro, e alla fine noi abbiamo avuto la possibilità di avere dei professori che hanno proposto questo lavoro alla fine a scuola, e quindi la possibilità di approfondire un argomento che a scuola appunto non si fa ci è arrivata così, insomma, quindi cioè da una parte, insomma, il fatto che in quei anni poi non c'è neanche, insomma, da prendersene, insomma, perché effettivamente noi eravamo qui prima di fare questo lavoro, quindi
posso dire una cosa rispetto a dove dicevi tu e la tua preoccupazione. Cioè, è abbastanza facile che noi si dica il problema è l'indifferenza generale, la gente non gli interessa più di niente, cioè. Però secondo me il problema è che va analizzato dal punto di vista proprio della mutazione che è avvenuta nelle coscienze, e la mutazione anche che è avvenuta dentro di noi per il fatto che ci siamo in qualche modo appiattiti come televisori. Adesso faccio questa strana associazione tra la tecnica, tra la tecnologia e la nostra anima, cioè ci siamo appiattiti, siamo entrati come dei televisori a cristalli liquidi, cioè nel senso che tutto quello che
vediamo, un po' come se ci passasse attraverso, cioè non si ferma. Cioè, la differenza del cinema, che ha profondità di campo, se tu vai, vedi una sequenza cinematografica, hai la sensazione che la realtà sia composita in qualche modo. Invece l'abitudine che abbiamo fatto, e che viviamo per ragioni tecnologiche, antropologiche, è quella dell'appiattimento, cioè quindi diciamo il nostro modo di reagire ormai è esattamente schermato, cioè siamo schermati, cioè vediamo tutto attraverso lo schermo, noi stessi siamo schermati e noi stessi in qualche volta non ci percepiamo come reali, ma ci percepiamo interpreti di una realtà del tutto virtuale, dove perdiamo poi i contatti con le cose vere, insomma, il che tutto ci sembra in qualche modo macinato dentro il flusso, insomma, mancano delle occasioni in cui invece ci si ritrova fisicamente in contatto, no? Per una volta, e rimaniamo sconcertati. L'amico all'inizio diceva: ma che paese è mai questo? Insomma, se poi alla fine ci ritroviamo qua in poche persone a ragionare di queste cose che hanno uno spessore, diciamo, storico, culturale, quindi di così grande rilevanza, ma proprio perché ormai ci scivola tutto addosso, ma diciamo non è che c'è un colpevole, non è che il diavolo, che la televisione è diabolica, che è il potere, che cioè si è creata una sorta di società costruita, un'antropologia che è così, dove invece secondo me vanno costruiti degli antivirus, uso questo termine, e che nascono solo dal fatto che noi torniamo a fare le cose vecchie, perché ritrovarci a parlare agli occhi di oggi è una cosa vecchia, cioè trovarci qui, peraltro faccio una sottolineatura, ci troviamo qui in una fondazione collegata ad un istituto religioso, cioè sono delle religiose che ci chiamano qui a confrontarci su questi temi, non sono i grandi partiti, le grandi organizzazioni, la sinistra, no? No, non sono mica loro che dovrebbero in realtà chiamarsi a loro volta qui e a dire di fronte a un volume del genere cosa siamo oggi, come ci ragioniamo, cioè, sono delle suore che ci invitano a riflettere, che ci invitano. Guardate che questo è abbastanza singolare, ma allo stesso tempo molto entusiasmante, perché io non mi dispiace il fatto che siamo solo 60-70, perché ormai è così che bisogna fare se vogliamo in qualche modo diciamo restituirci la tridimensionalità, cioè noi dobbiamo tornare ad avere tridimensionalità, cioè dobbiamo essere uomini e donne tridimensionali, non piatti, perché altrimenti non se ne esce, cioè potrebbe succedere di tutto, forse è già anche successo e non ce ne siamo accorti, forse è già successo quello che noi paventavamo, è già successo e adesso noi stiamo qui timidamente cercando di venirne fuori in qualche maniera, cercando di tenere in piedi la baracca con cosa? Con la scuola, perché poi alla fine dove andiamo a parare tutti? Nella scuola, dove si fanno i progetti? Con le scuole, dove andiamo a portare i testimoni? Nelle scuole, perché è lì che è diventato l'unico luogo fisico, dove poi ci si può ritrovare a ragionare, a parlare, a costruire esperienze, no? Perché fuori non esiste più, tranne, e guardate che il bisogno c'è, tranne poi le occasioni come queste, come i festival della scienza, i festival della letteratura. Ma perché sono così frequentati? Io sono rimasto basito, vado a delle iniziative dove c'è un filosofo che parla e ci sono 1000 persone che lo ascoltano, io dico, ma questo allora è un paese straordinario, che c'è ancora delle possibile, ma è così, c'è un matematico che parla, 2000 persone, c'è uno storico che è 500, il festival della filosofia, il festival della mente, il festival della scienza, il festival della matematica, il festival della fisica, c'è un tale bisogno di ritrovare le ragioni, il senso profondo delle cose, che viva Dio che siamo qui stasera, siamo in coraggio, ottimo, hanno fatto, la Fondazione Campozzini ha fatto un ottimo lavoro. Adesso poi ognuno di noi però si assuma la responsabilità, questo è un libro, io fossi un professore lo farei adottare a scuola, non è più sufficiente il libro di storia, io lo studiavo su Villari, non so, abbiamo studiato un po' tutti su quello, no? Non è più sufficiente il Villari per capire quello che è successo e per colmare quella lacuna, noi si arriva sempre più o meno alla seconda guerra mondiale, poi si fa qualche tentativo di spostarci più là, e poi per il resto non esiste più niente. No, questo è un libro da adottare nella scuola. Allora, benissimo, ognuno di noi si assuma che ci sono degli insegnanti, ci sono degli educatori. Bene, questo libro lo devono mettere tra i libri fondamentali da proporre a scuola. Poca cosa, direte voi, ma intanto è già una, diciamo, prima assunzione di responsabilità. Io nel mio lavoro cercherò di parlarne, cercherò di farlo uscire, lo farò conoscere, cercherò di parlarne in televisione, quello che sarà, sarà, ma insomma ognuno di noi poi un piccolo pezzo di strada per, diciamo, combattere questo appiattimento lo può fare, senza fare i reducismi, senza fare, no, perché una volta quando poi succedono queste cose, ti ricordi, no, gli anni, quando, ci interessa, cioè siamo qui oggi a parlarne, e siamo qui oggi per affermare certi contenuti e certi valori, che sono fondamentali, perché, guardate, adesso noi pensiamo alle stragi, non ci saranno, attenzione, insomma, la Reggio Calabria, quella che era solo una minaccia contro la Procura della Repubblica, insomma, non era mica una cosetta da poco, ma altri episodi, la strage di Via Girocofi, ce la siamo dimenticata, non è che li hanno colpito il magistrato piuttosto che il capo della polizia, hanno colpito la gente che abitava in Via dei Girocofi a Firenze, le famose stragi di mafia del 93, non è che stiamo parlando di secoli fa. Quindi io sono un po' più, capisco, come dire, il disagio, ma d'altra parte bisogna trasformare questo disagio invece in qualcosa di propositivo, di utile, di positivo, insomma. In ragione del fatto che c'è stato quel bel laboratorio là, in quegli anni là, che ci ha dato anche qualche strumento per poterlo, diciamo, rivivere, ma in maniera del tutto nuova e proiettata, inutile che vi dica, le nuove tecnologie sono fondamentali da questo punto di vista, internet e tutto quello. L'importante è che però non ci siano solo quelle, perché se poi ci togliamo il fatto di incontrarci fisicamente, abbiamo fatto un passo indietro.
Bene, grazie Giovanni, sono le 20
e tutto va bene.
E tutto va benissimo. E, no, la cosa che mi colpiva è che se ci pensate, dietro questo libro ci stanno delle amicizie, delle conoscenze maturate in tanti anni, partiti dalle scuole, dalle associazioni, e poi improvvisamente ci siamo trovati attorno a questo libro a scoprire che uno conosceva l'altro, l'altro conosceva l'altro, quindi è testimonianza di come in realtà c'è anche un semplice incontro come questo, poi si rende foriero di relazioni e di conoscenze che uno meno si aspetta. Io nel concludere, nel salutarvi, direi questo, che io sono partito, sono convinto di questo, dicendo, condividendo tutto quello che ha detto Giovanni Anversa adesso, che questo è un libro importante per la memoria e per l'impegno. Ci abbiamo aggiunto che la memoria è importante se è comune e se è attiva, e se l'impegno è sostenuto dalla capacità di assumersi una responsabilità. Io sono molto contento che siate venuti voi ragazzi, per esempio, qui, e spero che sarete presenti insieme agli altri adulti il prossimo 26 di marzo, quando presenteremo il libro Mafia Export di Francesco Forgione, perché dopo il terrorismo anche la mafia è un altro bel argomento con cui abbiamo tuttora a che fare. Io ringrazio molto Mario Milani, Giovanni Anversa e voi ragazzi che avete portato una grandissima e importante testimonianza, e grazie a voi.
E per chi fosse interessato a approfondire, siccome ho partecipato a un convegno dell'Azione Cattolica a Roma, che il 12 febbraio ricorrono, mi pare, 30 anni dalla morte di Bachelet, ci saranno tutta una serie di iniziative, non so se anche qui a Verona, da parte dell'Azione Cattolica o di altre strutture o altre organizzazioni. Beh, l'occasione anche per percorrere il lavoro straordinario di questo uomo, di questo docente universitario, che verrà, è stato parlato del caso con la ripubblicazione dei suoi scritti. Quindi un modo di far memoria attiva è anche andare a recuperare le cose che alcuni di questi personaggi hanno scritto. Quindi mi faceva piacere ricordare Bachelet, e mi fa piacere anche ricordare che la cosa bella di questo libro sono anche le foto. Sembrerà banale dirlo, ma il fatto di vedere i ragazzi fotografati con i testimoni, secondo me è un grande valore umano. Cioè, mi ha fatto piacere vedere la foto di Manlio assieme ai ragazzi, così come di tutti gli altri partecipanti. Quindi anche da questo punto di vista il visivo è utile allo scritto, perché entra, diciamo, in questo circolo virtuoso. Quindi complimenti anche per questo.